Stasera torniamo direttamente a parlare dell'argomento del Tania, come giusto che sia. Abbiamo una mitzvah della Torah, la mitzvah che è considerata la mitzvah colonna di tutte le mitzvot attive, di tutte le mitzvot pratiche, che è la mitzvah di Ve'ahavta et Hashem Elokecha, amerai Hashem il tuo Dio. La domanda che è diventata, diciamo, la bandiera della Hasidut è come è possibile comandare a un sentimento. I sentimenti non sono sotto al nostro controllo. I sentimenti sono qualcosa che noi, se ce li abbiamo, altrimenti no. Quindi, chiede il maestro dell'autore del Tanya, è un sentimento nel cuore e quindi Hashem non puoi imporci di amarti. E la risposta che la Hasidut ci dà è che la Torah non ha mai, Hashem non ha mai imposto niente, Hashem ci sta in, non, ne, non ci ha mai imposto nessun sentimento. Hashem ci sta dando una chiara indicazione e un comandamento di conoscere Hashem. Se io inizio a conoscere Hashem, scopro che Hashem è la fonte di tutto il bene. Infatti lo dice anche David HaMelech, Ta'amu, assaggiate, ureu, e vedrete, potrete da soli constatare, chi tov Hashem. E lo dice anche nell'Ashresh Vevetecha, tov Hashem. E lo ripete tante altre volte, ma non solo David HaMelech, lo troviamo in tantissimi versetti, in modi diversi. Chesed Hashem, la bontà di Hashem, la generosità di Hashem, Meolam ve'ad olam, e così via. Abbiamo questa mitzvah che non è altro che quella di scoprire quanto buono, quanto generoso, quanto bene HaKadosh Baruch Hu è. La cosa più facile è quella di avere dei sentimenti positivi verso il bene, è la cosa più facile. Ma siccome noi non siamo in grado di conoscere Hashem senza studiare la Torah, la Hasidut ci risponde a questa domanda dicendoci: studiate la Torah che è Hashem, e così semplicemente inizierete a scoprire la bontà e facilmente potrete arrivare ad amare Hashem. Fin qui tutto chiaro? Beh.
Chiarissimo.
È chiaro in teoria. Adesso proviamo a trasformare tutto questo in pratica. Nella pratica, io ho appena detto che se c'è qualcosa che è bene, io sono attratto sentimentalmente da questa cosa che è bene. Che cosa significa? Molto semplicemente che è un amore condizionato. E se Hashem non fosse stato bene, allora non potrei amarlo. Quindi non è vero amore. E qui scopriamo che ci sono diversi livelli di amore. Abbiamo l'amore del figlio verso il padre. Quando il figlio riceve la paghetta, papà ti amo, papà ti adoro, papà sei il migliore. Questa settimana non ti do la paghetta. Papà, ho bisogno di 20 euro per uscire stasera con gli amici. No, questa sera non ti do 20 euro perché mi hai portato un 4 in matematica. Papà, sei il peggior padre che poteva mai capitarmi e si arriva addirittura a dire cose in questa generazione che mai si erano sentite prima. 20 euro sono la differenza tra un figlio che ama il padre e un figlio che odia il padre. Ma l'altra settimana mi hai appena detto che mi amavi. Sì, perché mi hai dato i 20 euro. Possiamo chiamare questa cosa amore? Molto difficile. Però in verità tutti usano questo termine amore. È un amore molto, molto debole perché è condizionato da quello che si riceve. Quindi l'amore è ricevere. Prendiamo questo esempio e lo portiamo nella vita coniugale. Io arrivo a casa da un viaggio lunghissimo, sono stremato, non c'era il volo diretto, ho dovuto prendere una connection e la connection è saltata perché il primo aereo è arrivato tardi, quindi sono rimasto 18 ore in aeroporto, la compagnia non ha voluto pagarmi l'hotel, non c'erano posti disponibili all'hotel, quindi sono rimasto seduto su una sedia scomoda all'aeroporto, senza cibo. E arrivo a casa a pezzi. Arrivo a casa a pezzi e trovo la luce della cucina spenta, il frigo vuoto e nessuna pentola pronta che mi aspetta. Chiedi a qualsiasi marito: puoi amare tua moglie in questa condizione? Assolutamente no. Perché? Perché il tuo amare tua moglie è se mi ha preparato la cena o non mi ha preparato la cena. Se invece io arrivo a casa da un viaggio, sono stanco e stremato e mia moglie mi ha preparato la cena e ha messo il fiorellino e c'è le insalate che piacciono a me, il primo, il secondo, il dessert, la frutta, eccetera, eccetera. E i bambini sono tutti a letto e la casa è pulita che splende. È lì sì che ti scoppia il cuore. Quindi il tuo amore è una cena. La domanda è: quando Hashem ci chiede, stiamo parlando di questo amore qui? Oppure c'è qualcosa di più? No, bravo. C'è qualcosa di più. Però tu dall'altra parte dici: sì, ma io come faccio a amare mia moglie se sapeva in che stato sono arrivato a casa e non ha avuto il minimo sentimento, la minima accortezza di prepararmi una cena, di farmi trovare un pochino a mio agio, come faccio ad amare mia moglie? E la risposta è che noi abbiamo nella Ketubah firmato che dobbiamo amare nostra moglie e non c'è scritto nella Ketubah qual è la condizione nella quale dobbiamo trovarci per amare o non amare, Chas v'Shalom. Questo ci insegna che l'amore non deve essere assolutamente condizionato da nulla. È molto difficile. In ebraico si dice mani fraier, sono lì fuori di casa settimane per portare il sostentamento in famiglia e poi nessuno pensa a me, nessuno mi fila, nessuno. Cosa sono? È uno straccio? Boh, forse sì. Ma non ha importanza. Questo non deve condizionare l'amore che hai verso tuo amore. È la stessa cosa verso il figlio, verso il padre. Perché? Perché il vero amore, prendiamo come esempio i genitori amano i loro figli se non ho mai, può darsi che ci siano dei genitori che abbiano poca conoscenza di quello che può essere l'amore, oppure hanno passato dei traumi nella loro vita così profondi che non riescono ad amare i propri figli, sicuramente esiste anche quello. Ma parliamo della gente normale. Uno ha due figli. Uno è una persona che ha fatto carriera, una persona di successo, che ogni volta che si parla di qualcosa di bene c'è sempre lui di mezzo. È su tutti i giornali perché ha salvato una città da un disastro, eccetera, eccetera. E c'è l'altro figlio che, Chas v'Shalom, è uno che si droga. Chiaramente la soddisfazione è diversa, ma l'amore non può essere diverso. Il figlio che dà soddisfazione e il figlio che dà meno soddisfazione, quando parliamo di amore dei genitori verso i figli, stiamo parlando di genitori normali, genitori che hanno un equilibrio mentale, che oggi è una cosa rara. Ma genitori che hanno un equilibrio mentale non possono assolutamente far dipendere l'amore, non è che non possono, non succede. L'amore che hanno per i propri figli è un amore che va oltre quello che loro ricevono dai loro figli. È un amore essenziale. Ora, quando HaKadosh Baruch Hu ci dice che lui ci ama, Ahavti etchem ani Hashem, questa settimana è la parasha di Balak. Balak racconta la storia di Bilam che voleva maledire il popolo e che HaKadosh Baruch Hu ha fatto sì che le parole non venissero materializzate, quindi dentro la bocca di Bilam uscivano già benedizioni, perché noi sappiamo che quello che si materializza e molto difficile da cambiare, anzi impossibile da cambiare, quindi bisogna fare molta attenzione alle nostre parole. La Torah dice, e nella parasha di, vediamo se mi viene in mente, Chumash Devarim, parasha Kitetzé, alla fine dice Lishi, Velo ava Hashem Elokecha lishmoa el Bil'am. Hashem non ha potuto, non ha voluto sentire le maledizioni di Bilam. Vayahafoch Hashem Elokecha lecha, HaKadosh Baruch Hu ha capovolto per te, e takela la livracha, la maledizione in benedizione, finisce il pasuk, ki ahevcha Hashem Elokecha, perché Hashem ti ha voluto tanto bene. E questo amore di Hashem è un amore che non ha tempo, non ha spazio, non ha condizioni. Quindi, quando Kadosh Baruch Hu ti dice che ti ama e ti chiede di amarlo, sicuramente lui pretende un amore che sia reciproco. È vero che tu arrivi a casa e pretendi un amore reciproco, e questa cosa a volte succede, a volte non succede, ma il problema non è. Questo è un altro argomento. Se tua moglie non ti ha preparato la cena, il problema non è tua moglie, il problema sei sempre tu. Perché se tua moglie sente il tuo amore, se tua moglie sente di essere avvolta e abbracciata dal tuo amore sempre, tranquillo che ti prepara la cena. Se non ti ha preparato la cena, perché non ha avuto piacere di prepararti la cena? Ma non ditelo alle donne, che rimanga fra noi uomini. È giusto che la moglie abbia un pochino di giogo del matrimonio su di sé e prepari la cena al marito anche se non se lo merita, perché ha fatto questo, perché ha detto questo. Chiudiamo la parentesi. Dovrebbe essere reciproco, anzi, deve essere reciproco. Ma Kadosh Baruch Hu, quando ci dice che ci ama, è chiaramente un amore che non ha spiegazione, che non ha condizione. Infatti, quando HaKadosh Baruch Hu si è trovato davanti alla decisione di eliminare gli egiziani e salvare il suo popolo, c'era un'accusa fortissima contro Am Israel, perché c'era l'angelo delle accuse che diceva: anche loro sono idolatri, loro sono idolatri, anche loro sono idolatri. Loro hanno fatto questo, non c'è nessuna differenza. HaKadosh Baruch Hu ci ha salvato lo stesso, perché? Perché non c'è condizione nell'amore. È vero, non abbiamo dato soddisfazione, ma niente. L'amore va oltre. Ora che abbiamo un attimino chiarito questa cosa, quello che sappiamo è che noi abbiamo un problema. Qual è il problema? Che non siamo capaci di amare. Questa è la verità. La verità è che non siamo capaci di amare. Il Tanya ci spiega che ci sono tre livelli di amore. Per fortuna, HaKadosh Baruch Hu ci ha creato con una scintilla di amore. Credo che ci sia un problema con il video, ma spero che non dia troppo fastidio. Lo vedo un po' rallentato stasera, non ho idea del motivo, se c'è qualcuno che è un tecnico informatico mi darà una mano, altrimenti va bene così. Torniamo a parlare di cose serie. No, perché uso lo stesso computer e la stessa telecamera, non è cambiato nulla, non so per quale motivo.
Io
No,
ti vedo
vede
benissimo.
bene, benissimo.
E non è neanche rallentato
Ah,
rispetto
ok,
al.
allora è una impressione che ho avuto. Cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo che quando noi siamo nati, così come abbiamo un amore verso i nostri genitori, che poi questo amore qua o va alimentato o si perde. La stessa cosa succede tra l'amore che abbiamo nei confronti di Hashem. O lo alimentiamo o lo possiamo perdere, no, ma lo possiamo soffocare. Infatti, quando un bambino è piccolo, 6 mesi, 1 anno, fino all'età di pochi anni, è alla continua ricerca della mamma. Poi cosa succede? Succede che quando cresce e trova la sua indipendenza, e la mamma a volte può essere un ostacolo, allora smette di amare la mamma. Perché? Perché no, chiaramente non è abbastanza intelligente, non è abbastanza, come posso dire, maturo per poter capire che la mamma lo ama veramente. Inizia l'amore a diventare un amore dipendente. Poi abbiamo detto che c'è l'amore tra i genitori e i figli, che questo è un amore che non dipende da niente. Quando stiamo parlando del primo amore, quello che dipende da ho sentimento o non ho sentimento, quello ce l'abbiamo tutti, per fortuna. Perché dico per fortuna? Perché altrimenti non avremmo mai potuto provare nessun sentimento di amore verso Hashem. Anche quello più basso, anche quello più banale. Oggi ho vinto la lotteria, Hashem ti amo. Oggi la maestra doveva interrogarmi e si è sentita male. Hashem, ti amo. È così. Oggi il mio datore di lavoro si è fatto male. Hashem, ti amo. Oggi l'Inter ha perso. Hashem, cioè, sono tutti. Ma domani l'Inter vince. Domani la maestra torna e ti interroga. Quello sarà un giorno in cui farò fatica ad amare Hashem. E sono purtroppo la quasi totalità dei sentimenti degli esseri umani che calpestano la superficie di questa terra qua. I loro sentimenti sono così banali. Ora, Kadosh Baruch Hu ci chiede qualcosa di più. Cosa ci chiede Kadosh Baruch Hu? Cerca di trovare dentro te stesso, dentro la tua mente, la capacità di costruire, di creare proprio come una casa, mattone su mattone, un amore. Ma deve essere una casa molto molto solida. E in questo modo non ci, nessun tipo di tempesta, di intemperie potrà mettere in difficoltà la resistenza e la robustezza di questa casa che stiamo parlando, dell'amore che tu hai creato verso Hashem. E questo è l'amore che l'Admura Zaken ha voluto che tutti noi riuscissimo ad ottenere, che è l'amore che si chiama Chabad. Cosa significa Chabad? Chokhmah Bina Daat. Non far dipendere l'amore dal cuore. Ci sono tante correnti di Hasidut che loro mettono completamente l'enfasi sul cuore. Il sentimento è quello che conta. Il problema di questo tipo di approccio è che il sentimento non è una garanzia per nulla. Perché oggi ho voglia, domani non ho voglia, oggi me la sento, domani non me la sento. Ma quando è una cosa che è qui, da lì non si muove. Immaginate che tu che ti svegli una mattina e vedi Hashem. Dal momento che tu hai visto Hashem, nessun sentimento al mondo potrà metterti in discussione il fatto che Hashem esista o meno, perché tu l'hai visto, basta, è finita. Hai perso il libero arbitrio. Però tu questo sai che Hashem esiste. Quindi anche gli occhi, anche la mente ha i suoi occhi. Quando tu hai creato un amore nei confronti di Hashem, come si fa a creare un amore nei confronti di Hashem con la mente? Bisogna studiare. Quando tu studi, impari, approfondisci e rifletti tantissimo sul fatto che HaKadosh Baruch Hu ha creato tutto il mondo che ha creato con una sola lettera, la Hei. Che è la lettera più debole. E il mondo a venire l'ha creato con una lettera che è la Yud. Con due lettere ha creato tutto quello che noi sappiamo che sia stato creato. Vuol dire che Hashem è talmente infinito che ci fa impazzire, ma riflettiamo tanto, studiamo tanto. Il Gan Eden è un piacere en ketz, come dicono nella Hasidut, infinito. Un piacere. Un godimento infinito, che è nulla in confronto al godimento che avremo quando arriverà Mashiach, che è nulla in confronto al godimento che avranno i tzaddikim quando arriverà Mashiach, che è nulla in confronto al vero godimento che non so se mai potremo raggiungere perché non avremo sufficienti meriti. Bisogna riflettere su questo, bisogna pensare a questo, studiare tanta Hasidut e lì noi abbiamo la possibilità di creare un amore che è saldo, che ha delle
Ah, dove
radici,
metterli la
che
bocca?
ha delle radici molto
Devo
molto.
dire che
Detto tutto questo, abbiamo capito perché ci sono due tipi di Gan Eden. Abbiamo ripetuto nelle lezioni precedenti tante volte il fatto che ci sono anime che hanno il Gan Eden inferiore, il Gan Eden superiore, quello degli angeli oppure quello dei tzaddikim, quello delle anime. E a Rosh Chodesh e a Shabbat noi saliamo Anche se non ce lo meritiamo nel Gan Eden dei Tzadikim, nel mondo del Beria, nel mondo della creazione. Bene. Perché tutto questo? Perché dipende che amore hai elaborato durante la tua vita. Vuol dire che il tuo futuro dipende da quanto sforzo hai messo nel riuscire a trovare l'amore verso Hashem. Poi il Tanya ci dirà che c'è un amore che è ancora maggiore a tutto questo, che è l'amore dei grandi tzadikim. Prendete Avraham Avinu. Avraham Avinu, giovanissimo, Hashem lo mette alla prova, e Nimrod dice ad Avraham Avinu: se il tuo Dio è più forte del mio Dio, il mio Dio è il Dio del fuoco, Avraham Avinu gli ha dimostrato che con un bicchiere d'acqua il suo Dio non vale niente. Ha detto: va bene, se il tuo Dio è più forte del mio Dio, io ti butto in una fornace e vediamo se il tuo Dio ti salverà. Avraham Avinu non si è lasciato, diciamo, buttare nella fornace per ricevere un miracolo. Lui è andato per morire. Se è questo che Hashem vuole da me, questo sia. Ma io so per certo che Hashem è il creatore dell'universo. E se per dimostrarlo a me stesso, al mondo o anche ad Hashem bisogna finire in una fornace, si finirà in una fornace. Come si chiama questo amore? Datemi voi una definizione di questo amore. Prima che me la date, vi lascio pensare ancora qualche secondo e vi porto all'ultima delle 10 prove. A 100 anni, finalmente, Avraham Avinu ha un figlio da Sarà. E questo figlio, Hashem gli dice: prendilo e portalo come olocausto e sacrificio davanti a me. Avraham Avinu di corsa. Si sveglia presto al mattino per fare questa mitzvah. Ma è il tuo figlio che tu ami, abbiamo detto, un amore incondizionato. Come fai a prendere tuo figlio? Come si chiama questo amore? Adesso ditemelo voi. Sì,
Incondizionato.
ma l'amore incondizionato, abbiamo detto che l'amore dal padre verso il figlio, ma qua c'è qualcosa di più. Cosa dite voi altri?
È
Beh,
un
un
amore
amore
che si chiama
profondo.
"Mi fido di te, qualsiasi cosa accada, so che tu ci sei e sei lì per me e io mi fido".
Sì, fidarsi è una mitzvah, è la mitzvah della emunah, del bitachon.
Ecco.
La mitzvah di ve'ahavta, come si esprime?
Amore irrazionale, amore irrazionale. No.
Sì, l'amore razionale può anche essere un amore tra genitori e figli. Genitori e figli è un amore irrazionale, questo va a drogarsi, io lo amo lo stesso, è irrazionale.
Amore che esprime il legame profondo che c'è in ogni uomo, c'è cioè quella scintilla divina che c'è dentro di noi. E
Vero,
quindi questo amore
è vero,
esprime
ma
più legame.
rimane nel secondo livello. Noi stiamo parlando di 3 livelli di amore. L'amore condizionato, quello basso, quello che a volte riusciamo anche noi a sentire, poi c'è l'amore incondizionato che voi dite giustamente, ma io ho parlato di Avraham Avinu, ho parlato di Moshe Rabbeinu, ho parlato di personaggi che hanno dimostrato di poter raggiungere un amore, chiamiamolo assoluto, verso HaKadosh Baruch Hu, ma come lo possiamo definire?
Illimitato, non lo so.
Ma quello del Kiddush Hashem, non so come dire, quello
Anche quello del Kiddush
vale.
Hashem, guarda, David, che ci sono tante persone che non sapevano niente, non facevano niente, ma si sono fatti bruciare al Kiddush Hashem. Leggiamo un po' di storie del passato ebraico in Spagna, in Italia anche in Italia. Rabbi Shlomo Molcho, che nella città di Mantova in piazza è stato bruciato all'età di 33 anni, un grande cabalista. L'autore del Tanya chiama questo amore l'amore dell'annullamento totale. Nel senso, mi hai chiesto di amarti, allora io ti amo. Non è che ti amo perché, senza perché. Non è perché sono tuo papà, allora per forza figlio mio che ti amo. Non è perché sono figlio e papà mi dà la paghetta, allora ti amo. Chiaro che ti amo in questo caso. Non è perché arrivo a casa dopo un viaggio e mia moglie mi ha preparato la cena, amore mio, ti amo tantissimo. Non è questo. Tu arrivi a casa dopo un viaggio, dopo una guerra. C'è C'è gente, io sono rimasto in Israele perché ho voluto tornare a casa comodo, ho aspettato il primo volo diretto. C'è gente che ha fatto dei viaggi assurdi, c'è chi ha rischiato la vita, è andato in Giordania, in Egitto, c'è chi ha preso una barchetta, è arrivato fino a Cipro, 30 ore sotto il sole senza mangiare per arrivare a Cipro e poi la dogana, eccetera, arrivare all'aeroporto, da lì trovare una coincidenza, eccetera, eccetera. Ecco, uno così arriva a casa e trova, non è che è affamato, è malato, talmente ha sofferto questo viaggio, e trova il frigo vuoto, la cucina spenta, le sedie sul tavolo. Avete presente? Non ti azzardare a prendere un piatto. E tu arrivi a casa e dici nella tua mente, mogliettina mia, ti amo tantissimo perché mi è stato comandato di amarti. Adesso voi direte, ah, non è un vero amore. No, no, questo è il vero amore. Perché ti sto amando? Perché ho annullato completamente il mio ego, la mia persona. Ci sei solo tu. Non è che io lo dico, ti amo forzata. Non è una forzatura. È una cosa naturale che viene automaticamente quando tu non ci sei più. Quando il bicchiere è vuoto, si riempie di acqua. Se il bicchiere è pieno, non puoi far entrarci neanche una goccia in più perché non c'è posto per l'amore verso di te. È come il bambino verso il padre. Il bicchiere è pieno, ti amo se. Ma l'amore di Avraham Avinu, di Moshe Rabbeinu, dei grandi tzaddikim, quelli che hanno dedicato la loro vita per gli altri, è un amore in cui loro non sentono neanche la necessità di dare una motivazione a questo amore. Perché è la cosa più naturale che c'è dal momento che io non ci sono. È solo per
Infatti,
parlare. No, non so.
si chiamano Tzadikim.
Sì, ma Silvano, piano, non volare, è solo per parlarne. Non voglio dire che non ci arriverai, però ci
No,
vuole molto.
io sono sicuro che non ci arrivo.
Anch'io, purtroppo anch'io.
Quindi, scusi, posso farle una domanda, cioè, per vedere se ho capito bene. E quindi, quando io riesco a tenere sotto controllo il mio ego e quindi la mia parte, come dire, animalesca di me, e riesco ad avere una forma di amore che è, diciamo, non più legato a me, a quello che mi lega appunto alla parte più emotiva, più emozionale, più animalesca di me. E quindi riesco ad avere un amore più puro, più distaccato e più assoluto, tra virgolette. Non so se mi sono riuscita a spiegare,
È
sono riuscita a esprimere.
esattamente questo. Infatti, nell'amore che c'è tra i genitori nei confronti dei figli, c'è poco ego. Un pochino di ego c'è, perché tante volte ci arrabbiamo con i nostri figli e facciamo dei danni e questi, diciamo, questa tensione che c'è tra i genitori e i figli non è sempre pura, perché comunque anche nei confronti dei nostri figli noi abbiamo tanto, tanto ego. L'amore c'è, è un amore che noi diciamo essere incondizionato. Però se tutti i giorni il direttore della scuola ci chiama e ci dice: vostro figlio ha distrutto la classe, ha rotto i denti al compagno, ha spaccato la sedia sulla testa della maestra, questo amore viene messo alla prova. E poi che figura ci facciamo noi? Cosa diranno di noi? Chi farà affari con noi? Chi ci sposerà quando racconteranno di tutte le malefatte? C'è molto ego.
Abbiamo delle aspettative.
Certo, noi abbiamo delle aspettative e spesso ci deludiamo anche. Anzi, meno aspettative abbiamo, meno ci deludiamo. È bene non averne, però il nostro ego ci crea questa volontà di avere delle aspettative perché? Perché noi abbiamo investito tantissimo ai nostri figli. I primi mesi di vita erano i più difficili. Quando il bambino piangeva perché gli cresceva il dentino, noi soffrivamo tantissimo. E quindi è vero che c'è questo amore incondizionato, però un amore incondizionato non vuol dire un amore di annullamento. Il genitore che annulla completamente, totalmente il suo ego per amare il figlio. Potrebbe dover succedere anche questo, e succede anche questo. Perché probabilmente è successo che un figlio che ne ha combinate di tutti i colori è finito in prigione e i genitori hanno venduto tutto quello che potevano vendere e sono rimasti dei homeless, dei senza tetto, per poter liberare il figlio dalla prigione. Probabilmente è successo anche quello. Ma quelle sono situazioni estreme. Che dimostrano che l'amore dei genitori verso figli è un amore di annullamento. Ma succede una volta nella vita. Se deve succedere, speriamo che non debba succedere. Dai tzaddikim, questo livello qua è costante. Praticamente tu, Hashem, puoi fare di me quello che vuoi, non cambierà mai nulla. E infatti è quello che Hashem ha fatto con Avraham Avinu. E perché Hashem mette alla prova Avraham Avinu così tanto, e così tutti gli altri tzaddikim? Perché Hashem vuole portarli sempre più vicino a lui. Infatti, le prove servono per salire in alto. Le prove servono per rinforzare noi stessi, rinforzare la nostra fede, rinforzare il nostro amore. Non sono delle cattiverie che Hashem, Chas v'Shalom, perché Hashem, come ho detto all'inizio della lezione, è solo bene, è solo generosità. Quindi anche delle prove, a volte difficili, sono soltanto per il nostro bene. Quando mettiamo sul tavolo del nostro figlio, a casa durante le vacanze, i compiti, che è la parola, la maledizione più grande per un bambino durante le vacanze, lo facciamo per il loro bene. Li mettiamo alla prova. Stessa cosa Hashem fa con noi. E le prove che Hashem mette sono a misura di uomo. Tu sei così, posso metterti alla prova così. Avraham Avinu che è così, posso metterlo alla prova così. Posso dire ad Avraham Avinu di sacrificare per me suo figlio. E lo farà, lo fermerò prima, perché Hashem aborra i sacrifici umani. Però Avraham Avinu era il primo, non lo sapeva. E quindi l'amore dei tzaddikim è l'amore assoluto ed è costante, che non dipende da niente, neanche dall'amore che io sono riuscito a costruire nella mia mente, imparando e approfondendo e riflettendo della grandezza dell'infinità di Hashem. Detto tutto questo, vi racconto una piccola storia e poi leggiamo qualche riga di testo. Questa storia forse ve l'ho già raccontata perché mi piace un sacco. E il protagonista di questa storia l'avete già sentito diverse volte nelle mie lezioni perché è un personaggio che mi piace un sacco. Quindi, un bel personaggio, una bella storia. Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, voi dovete sapere che la Russia ha occupato la Polonia all'inizio della guerra, nel 1939, in combutta con i tedeschi. Poi i tedeschi avevano fatto il doppio gioco, non avevano nessuna intenzione di spartirsi la torta con la Russia e quindi poi i tedeschi hanno attaccato la Russia, eccetera, eccetera. Ma nel 39, quando la Germania e la Russia hanno attaccato insieme all'improvviso la Polonia, tantissimi profughi polacchi sono andati in Russia. Cos'è successo? Che dopo la guerra tutti i polacchi volevano tornarsene in patria e quindi col passaporto polacco tornavano in Polonia. La guerra era finita, c'era l'armistizio e così via. Cosa hanno fatto? Tante famiglie ebraiche che volevano lasciare la Russia comunista, che era comunista dal 1917, quindi non potevano lasciare la Russia ed erano obbligati a lavorare di Shabbat, ed erano obbligati dal comunismo a abolire le scuole ebraiche e le sinagoghe, eccetera, eccetera, volevano tutti lasciare la Russia. Cosa ha fatto un giovane Hasid? Molto molto intelligente, ha iniziato a stampare falsificando passaporti polacchi per far uscire le famiglie ebraiche dalla Russia. Che cosa succede? Succede che qualcuno gli fa una soffiata e gli dice che il KGB lo stanno per lo stanno per scoprire, per smascherare, quindi scappa. Invece lui non scappa perché lui era a un livello che non viveva per se stesso, viveva per gli altri. Io conosco personalmente tantissimi figli, ho conosciuto anche i protagonisti di questa storia. Nel 1946 c'è stata quello che si chiama la Grande Fuga. Decine di famiglie Chaban sono riuscite ad uscire dalla Russia con questo escamotage, con i passaporti polacchi falsi. Ci sono tantissime storie, c'è un libro intero che hanno scritto su questa storia qua. Chi era il protagonista di tutto questo? Era un Hasid conosciuto come Rav Mendel Puterfas. Bene. Quando sono venuti a dirgli che il KGB aveva capito di tutta questa cosa e lui continuava a stampare, è andato, perché sua mamma era il suo mentore, è andato da sua mamma gli ha detto: sei impazzito, cosa fai? Rischi la vita. Dice: mamma, non sono venuto a chiederti se è giusto o meno giusto quello che ho fatto. Ti sto chiedendo se andare avanti nonostante il pericolo che i servizi segreti russi mi stanno alle calcagne. E la mamma ha detto: certo che devi continuare, salvare la vita di un Yehudi è la cosa più importante che c'è. E quindi lui ha continuato, poi è stato arrestato e è andato 8 anni ai lavori forzati. Durante questi 8 anni di lavoro forzati ci ha raccontato tantissime cose. Una delle cose che ci ha raccontato è che una sera lui era siccome era una persona estremamente intelligente, lui era abbastanza astuto e abbastanza, diciamo, bravo dal riuscire a farsi amico sempre il capo della prigione. Quello che è successo è che una sera il capo della prigione, non il capo della prigione, stiamo parlando delle guardie, dovete sapere che mai sappiate, giusto per la cronaca, che tra i detenuti c'è il capo. E bisogna essere alle dipendenze del capo dei detenuti. Si rischia la vita. E lui riusciva sempre ad essere, diciamo, molto riuscirsi a riuscire ad acquisire le simpatie del capo. Cosa succede? Che una sera il capo lo chiama e gli dice: guarda, ho un problema con te. Volevo soltanto dirti che domani non vedrai la luce del sole. Quindi fai le tue preghiere. E gli dice: perché? Cioè, perché sono venuti da me tutti quanti questa sera e siamo arrivati alla conclusione che tu sei una spia. Non sei un vero detenuto. E lui realmente dice: perché dite questo di me? Io ne ho combinate di tutti i colori, ho falsificato passaporto. Dice: sì, ma è tutta una montatura, non ci crede più nessuno. Dice: ma perché dite questo su di me? È molto semplice. Lui gli risponde: gli dice, perché tu vai in giro dalla mattina alla sera col sorriso, c'è poco da ridere qua. Abbiamo lavorato tutto il giorno a meno 30 gradi, abbiamo spaccato la legna, siamo arrivati a casa, non c'era niente, siamo a casa, nella capanna, non c'era neanche la legna per scaldarci, ci hanno dato un brodino con chissà che cosa dentro. Neanche il pane stasera ci hanno dato, tutti a pezzi siamo, e tu che vai in giro canticchiando col sorriso su di morale, per forza che sei una spia, per forza che non sei uno di noi. Quindi gli dice: io non posso farci niente, perché se mi metto contro tutti, metto la mia vita in pericolo e non lo farò per te. Quindi gli ha detto: siccome mi sei stato simpatico, fai le tue preghiere questa sera e mi dispiace per te. Cosa gli risponde Ramende? Dice: io, guarda, non capisco benissimo quello che dici, però voglio spiegarti perché sono sorridente. Gli dice: quando io ero bambino, mi dicevano che ero un Hasid. E sono andato da mia mamma e ho chiesto: mamma, che cos'è un Hasid? E sua mamma gli ha detto: ma non sai ancora che cos'è un Hasid? Un Hasid è un ebreo felice. E dice: quindi devi essere felice. Allora Rav Mendel dice a questo detenuto, gli dice così, e dice: quando tu eri a casa tua a Mosca e tornavi la sera dal lavoro, la tua bella mogliettina ti aspettava con un piatto di brodo caldo, un bel pezzettone di pane, e tu ti godevi questa cena e poi ti sedevi vicino al camino e c'era La poltroncina con il sigaro vicino al camino e la bella bottiglia di vodka da finire. Questa era vita. Certo, questa era vita. E tu eri contento. Certo che ero contento. Invece adesso tu sei qua. Non hai mangiato il brodo di tua moglie, non c'era il pezzo di pane, non c'era il vodka, non c'è la legna per scaldarti, non c'è la poltroncina e non c'è la bottiglia di vodka. E neanche il sigaro. E quindi sei triste. Invece certo che sono triste. Cioè, vuol dire che la tua felicità dipende da un sigaro o da un piatto di brodo o un pezzo di pane. Dice, vedi, questa è la differenza che c'è tra te e me. Siccome a me da bambino hanno insegnato che sono un Hasid, e un Hasid significa una persona felice, cosa cambia se ho mangiato il brodo o non ho mangiato il brodo? Cosa cambia se sono vicino al camino e ho il sigaro o non ho il sigaro? Posso essere alle Caraibi o essere in Siberia sotto meno 30 gradi? Sono un Hasid, sono felice. Allora questo detenuto, il capo di tutta la prigione, lo guarda e dice: sei un pazzo furioso, ma mi hai convinto. E quindi gli ha salvato la vita. Questo è il livello di amore. Cosa cambia? Hashem mi ha comandato di essere felice, io sono felice. Sono nato in una famiglia di Hasidim. Bene, non sono nato in una famiglia di Hasidim, imparo ad essere un Hasid. Anche i primi Hasidim non sono nati da famiglie di Hasidim. Hanno imparato che un ebreo Hasid vuol dire generoso, un ebreo felice. È un ebreo che ama. E questo amore non dipende da niente. Come faccio ad amare che sono tornato a casa da un viaggio? Ero a pezzi e mia moglie non mi ha neanche preparato la cena. Cosa c'entra l'amore con la cena? Allora all'inizio voi eravate così, siete stati rispettosamente zitti, ma non eravate d'accordo con me quando ho detto che il marito deve amare sua moglie lo stesso, anche se non gli prepara la cena. Addirittura c'è chi ha fatto così con la mano. Però siamo qui a studiare Hasidut e imparare. Che quando Hashem ci dice Ve'avta et Hashem Elokecha, che cosa cambia se c'hai la villa sul mare con la Ferrari fuori o sei un mendicante? Cosa cambia? Anche un mendicante deve amare Hashem. Che Hashem ci dia la benedizione di essere tutti miliardari e sarà un po' più facile. Ma non è quello che ci rende più vicini ad Hashem col nostro cuore o Chas V'Shalom più lontani da Hashem. È molto di più. L'amore che Hashem ha nei nostri confronti è infinito, non dipende da niente ed è un amore perché Hashem è la entità più umile che c'è. E quando una persona modesta ed umile ti dice ti amo, stai tranquillo che è un amore vero. Quando una persona arrogante ti dice che ti amo, non crederci. Ma dato che Hashem è chiamato dai Chachamim giustamente Anav, Anvetan vuol dire la modestia e l'umiltà, l'essenza, l'emblema della modestia. Quando Hashem ci dice che ci ama, ci ama. E quando Avraham Avinu doveva amare Hashem, ha amato Hashem nello stesso modo. E così Moshe Rabbeinu, così tutti i grandi tzaddikim. Ecco perché loro meritano il loro Gan Eden, non nel mondo della formazione, non nel mondo della creazione, ma nel mondo che si chiama Azilut, il mondo della emanazione. E queste sono le righe che leggeremo fra poco. Abbiamo ancora qualche minuto, leggiamo insieme qualche riga di Tanya. Se avete qualcosa da ribattere, fate pure, che tanto non mi sono inventato niente. Ok, vediamo di fare una condivisione. Non vi è piaciuto, fa niente, dai. Va
Ci
bene così.
sarebbe tanto da dire, però stiamo zitti.
No, ci è piaciuto. Intanto
Ci è piaciuto molto, Rav, perché
Silvano gioca facile, gli piace vincere facile, è il figlio bravissimo, quindi tutti gli esempi sul figlio che qua rideva, voglio dire, rideva, diceva, tanto io non c'è, cioè, non è questo il mio problema, quindi sono uno tzaddik perché lo amo.
Ma
Abbiamo
no, c'è il
fatto.
figlio più bravo del mondo.
Ecco,
Ma...
lo sai che lo conosco, no?
Però Silvano si è dimenticato che anche lui è un figlio.
Ecco. Wow.
Approfittiamo che domani si sposa il figlio di Silvano e gli diamo un grande, grande Mazal Tov, che possa
Sì,
stare sempre
grazie, grazie
tutta la vita.
a tutti. Mazel Tov,
Mazal
Mazel
Tov!
Tov! Wow,
Grazie, grazie
tanto.
tanto.
Ma proprio ogni cosa, Shalom
Mazel
Bayit, Priut,
Amen, amen.
Parnassà,
Amen,
tutte le cose buone di questo mondo e un nipotino maschio che diventa un Tamid Karam.
amen.
Grazie,
Bella
Shem.
barakah, che bella barakah.
La lezione era per Silvano, allora,
Sì, era
bellissimo.
dedicata a lui.
Dedicata
Agli
bellissimo.
sposi, lui niente, lui deve solo pagare, dedicata a lui.
Sì.
Bella lezione
Con
per Silvano.
piacere, con piacere.
Al
Ok.
Catania Machallah, un grande felicità, eh?
Amen. Grazie Davide, grazie.
Leggiamo un pochino allora. Siamo a riga 16, fatemi con la testa se vedete. Benissimo. Allora, qui fino adesso ha parlato delle anime di chi ha servito Hashem con un amore o condizionato o incondizionato, ma non il livello che abbiamo parlato prima. Quindi il mondo di Yetzirah o Beria. Però dice il Tanya qualcosa di molto interessante. Dice, l'anima va in Gan Eden, ma la mitzvah che noi abbiamo fatto qua, durante la vita, non solo sale e va in Gan Eden con noi, ma va molto più alto. E poi vi spiegherò perché è importante saperlo. Riga 16. Tutto ciò ha da fare con la dimora delle anime ed il posto che occupano. Quindi l'anima occupa un posto nel suo Gan Eden. Ma la Torah, quando io studio Torah, la Torah che hanno studiato, quando noi studiamo Torah, ed il servizio, le mitzvot che hanno reso ad Hashem, dove vanno? Ci rivela il Tanya qualcosa di interessante. Vengono effettivamente assorbiti dalle 10 Sefirot. Abbiamo spiegato che le 10 Sefirot, vuol dire i 10 attributi con il quale HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo, che sono lui. Quindi abbiamo la Chokhmah Binah Vadaat, la parte mentale, poi abbiamo la parte sentimentale che è Chesed, Gevurah e Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut, i sette attributi, i sette sentimenti, chiamiamoli così, che sono parte di Hashem. La Torah e le Mitzvot vengono assorbiti non rimangono in Gan Eden a fluttuare come le anime che sono lì in attesa della venuta di Mashiach. No, le mitzvot, quando io faccio Kiddush il venerdì sera, quando io faccio una mitzvah qualsiasi, qui durante la vita in questo mondo, la mitzvah si unisce con le 10 Sefirot, che non sono altro che l'espressione di Hashem, che è Hashem stesso. Quindi, riga 19, vengono effettivamente assorbite dalle 10 Sefirot, che appartengono alla divinità e con le quali la luce del benedetto Ein Sof, quindi Hashem, si unisce in unione perfetta. Quindi la mitzvah che io faccio diventa parte di Hashem. Incredibile. E tutto questo che cosa mi interessa? Perché è importante saperlo e ancora di più perché è importante che succeda. Vedremo più avanti cosa dice. Siamo a riga 22 e più precisamente nelle 10 sefirot della creazione, significa dell'olama Beria. Quando si tratta di amore e timori intelligenti, come ho spiegato, che ho creato l'amore grazie alla mia forza mentale, la mia capacità di approfondire, di creare un amore, e nelle 10 sefirot della formazione, quella più bassa, quando si tratta di timore ed amore naturali, distinto, ok? DS vuol dire anche se il mio kiddush di Shabbat, anche se i miei tefillin, anche se la mia tzedakah è finita nel livello basso, livello di Yetzirah, livello del Gan Eden HaTachton. Sono comunque arrivati al livello delle 10 Sefirot del mondo di Yetzirah. E le 10 Sefirot del mondo di Yetzirah sono tutt'uno con le 10 Sefirot del mondo di Briah, che sono tutt'uno con le 10 Sefirot del mondo di Atzilut, che sono tutt'uno con Hashem. Quindi, riga 2, di esse si vestono le 10 Sefirot dell'Atzilut, che è il mondo più alto, emanazione, e si uniscono completamente ad esso. E va avanti e dice, e le 10 Sefirot dell'emanazione sono completamente unite con colui che le emana, il benedetto Ein Sof. Nel Tanya Hashem si chiama così, lo troviamo continuamente, il benedetto Ein Sof. Ein Sof Baruch Hu. Ein Sof vuol dire l'infinito. Le anime invece, dove vanno le anime? che hanno lasciato questo mondo dopo che hanno vissuto una vita al servizio di Hashem? Finiscono anche loro in un'unione assoluta con Hashem? No. Le anime? No. Le anime invece non vengono assorbite dalla divinità delle 10 Sefirot, ma hanno il loro posto negli Echalot. Tradotto scrigni? Vabbè, io avrei tradotto, difficile da tradurre, un Echal. L'Echal è, come si fa? Vabbè, chiamiamoli, no, non so.
No, l'Echal non è il prima del Codice Kodashim.
Sì, in Gan Eden ci sono gli Echalot. Echalot vuol dire locali. È
Milioni.
una parola brutta dire.
Casseforti.
Sì,
Padiglioni.
dove stanno le anime, diciamo, chiamano Echalot. Vabbè, lui ha tradotto screen. E nelle loro dimore, ogni anima nel mondo della creazione o della formazione, dipende dal merito che ha avuto, dipende da quanto si è sforzato nell'amare Hashem, ove gioiscono del fulgore della Shekhinah, ossia della luce del benedetto Ein Sof che si unisce alle 10 Sefirot della creazione e della formazione. Vuol dire che le anime in Gan Eden loro godono della luce di Hashem che viene emanata dalle 10 Sefirot che splendono nel Gan Eden. Perché se io nella mia vita ho vissuto una vita di generosità verso il prossimo, quando sarò in Gan Eden, godrò della generosità, della luce, della midà, dell'attributo del Chesed, della generosità di Hashem sulla mia anima. Se invece ero una persona molto severa, molto attenta, molto rigorosa, godrò della luce che emana dal livello di Gevurah. È tutto godimento, è tutto Gan Eden, ma dipende da quello che merito. Se ho fatto tutto, allora da tutte insieme. E questo è null'altro che lo splendore della Torah che hanno studiato. Vuol dire che quando una persona studia la Torah c'è una luce intorno a sé, questa luce lo accompagna in Gan Eden e viene amplificata a miliardi, e questo sarà il suo piacere in Gan Eden, e dei servizi che hanno reso, che vuol dire le mitzvot, vedi Zohar Vayakhel, pagina 210, poiché il premio per un precetto è il precetto stesso. Significa che quando io ho fatto la mitzvah, la mia ricompensa sarà la mitzvah stessa, che in questo mondo fisico io non sono in grado di percepirla. Quindi soltanto in Gan Eden, quando il corpo e quando l'anima si libera del corpo, dei limiti del corpo, del peso del corpo e di tutte le sue limitazioni, riuscirà a poter godere della luce delle mitzvot che ha fatto. Abbiamo ancora 2 minuti, facciamo ancora 2 righe. Adesso andiamo e ci proiettiamo verso il mondo della emanazione, il mondo della tziut, quello dei grandi tzaddikim. Il mondo dell'emanazione poi trascende l'intelligenza. Abbiamo detto che posso servire Hashem perché capisco che devo amare Hashem. Però c'è un amore che trascende anche l'intelligenza, vi ho spiegato prima. La capacità di afferrare la comprensione di un intelletto creato. Noi ci chiamiamo degli intelletti creati. Poiché in quel mondo, Chochmah, Binah e Da'at, i 3 livelli dell'intelligenza del benedetto Ein Sof sono unite con lui in unione perfetta. Una profonda e meravigliosa unione che supera infinitamente, per grado e per forma, quella che si trova nel mondo della creazione. Io direi che per poter veramente capire queste righe, dobbiamo fare un'altra introduzione, e quindi lasceremo per stasera questo argomento. Volevo solo raccontarvi una cosa che ho raccontato questa settimana, perché è venuto a mancare un caro amico che si chiamava Gabriele Levi. Gabriele Levi è mancato Shabbat scorso ed era una persona che ha fatto Giur da giovane. I suoi figli erano con noi a scuola di Chabad. E la sua storia è molto interessante, molto lunga, ma vi racconterò qualcosa di un pochino particolare. Ora, io 10 anni fa ho portato a Milano un grande tzaddik da Yerushalayim. Dato che avevo io avuto il merito di conoscerlo a Jerusalem, ha aiutato tanto la mia strada per Hashem, anche la mia famiglia, ha dato tante berachot. Il mio sogno era quello di portarlo a Milano per la gente che voglio bene. E dopo qualche anno di difficoltà e di trattative sono riuscito a portarlo a Milano, era febbraio del 2015. E lui è rimasto a Milano un giorno soltanto. Però in quel giorno lì, dato che ero direttamente coinvolto con le persone che sono entrate per chiedere la sua benedizione, è un giorno che non dimenticherò tutta la mia vita. Ora, arriva Gabriele Levi nel primo pomeriggio e dice che vuole entrare anche lui a parlare con questo tzaddik. Gli dico, va bene, però la lista si sta facendo un po' lunga, mi sa che prima delle 7, le 8 di sera non riesco a farti entrare. Eravamo a Milano nel Bet HaTalmud. Quello che succede è che la gente entra, fa fatica a uscire e quindi si dilunga. Lui era entrato alle 11:30. Era la penultima persona, perché poi ho chiuso la lista, non poteva più ricevere persone, chiaramente era seduto dalle 10 di mattina fino a mezzanotte a ricevere e dare consigli e benedizioni, anche lui che era una persona, che è una persona per fortuna in buona salute, comunque alle 4 di mattina doveva prendere l'aereo per tornare, quindi quello è quello che si poteva fare. Entro con Gabriele Levi perché io non volevo assolutamente entrare con le persone, ma mi ha implorato di entrare dato che lui non sapeva l'italiano, scusate, non sapeva l'ebraico. Quindi entro con lui e Gabriele Levi mi rivela qualcosa in quel momento e mi chiede di dirgli che lui ha purtroppo la brutta malattia. Io ero colpito da questa cosa e ho dovuto anche tradurla. Ma prima di questo, quando lui è entrato, questo Rav si è alzato così dalla sedia un attimo, l'ha guardato e gli ha detto: ma chiedigli se studia tanta Torah. Io conoscendolo dico sì, vabbè, ha studiato per fare Ghiur, eccetera, studia, legge, però non so che cosa intendesse. E gli dico, Gabriele, Rav chiede se tu studi tanta Torah. E lui dice, beh, leggo così. No, no, ha una luce di un grande, grande Talmid Chacham. E così poi gli dico questa cosa della malattia e il Rav chiude gli occhi per una ventina di secondi, poi alza gli occhi, lo guarda e gli dice: digli che vivrà tanti, tanti anni ancora. Tanti, tanti anni con questa malattia, uno si aspetta 2, 3 anni. Questa berakhah di questo tzaddik ha fatto sì che abbia vissuto fino a settimana scorsa, quindi 10 anni e mezzo, più di 10 anni. E la cosa interessante è che prima che uscissi con lui, il Rav ci ferma e mi dice in ebraico: digli di darmi una benedizione. E io glielo dico, ma lui non l'ha presa seriamente. Ma io non sono venuto qua per dare una benedizione, io sono venuto per riceverla. Chi sono io? E il Rav mi ricordo che abbassa gli occhi così molto umilmente e mi dice senza guardarmi: guarda che non sto scherzando, voglio una berakhah da lui. E ok, lui ha dovuto fargli questa berakhah perché gliel'ha chiesto, e poi prima di andare via gli dice: di a questa persona di dare berakhot alla gente. Quindi ogni volta che incontravo Gabriele Levi, dicevo: Gabriele, c'è qualcosa che solo io e te sappiamo, se tu vuoi vai a dare berakhot in giro, io, non sono io quello che ti pubblicizzerà, però a me la devi dare. E quindi Gabriele Levi mi dava tante, tante berakhot. Questa è stata una persona, come dice il Tania adesso, che chi studia Torah, la luce che emana da questa persona è una luce che poi lui godrà in Gan Eden. E dato che era un amico, anche se non aveva la mia età, però era una persona molto cara a tutta la Keilah, ho voluto dedicare questi ultimi minuti della lezione a una persona che ha scelto, come vi dicevo nelle ultime settimane, di appartenere a un popolo tanto odiato, perché tanto non è che odiano noi, ma odiano lui, fin tanto che noi siamo dalla sua parte, siamo dalla parte giusta. Quindi, soltanto questo, questa scelta, questa Questa decisione nella vita è una decisione che merita il più grande dei Gan Eden, ma merita sicuramente di più quando Bezrat Hashem arriverà Mashiach e potremo tutti quanti rincontrarci con tutti i nostri cari che abbiamo lasciato. Io devo fare una berakhah perché c'è stato un tuono incredibile, Baruch Hosseh, Baruch Shekochok Vratoma Leola. E Baruch Hashem che in Italia le case le costruiscono bene. Come deve essere costruito bene il nostro amore, e così le intemperie non possono intaccare assolutamente il nostro amore che abbiamo verso HaKadosh Baruch. Stato un piacere stare con voi. Auguro di nuovo un grande Mazal Tov a Silvano. Silvano, ci vediamo domani, Bezrat Hashem.
Bezrat Hashem, ti aspettiamo.
Sì. Bezrat Hashem, che possa essere tutto facilissimo.
Amen, amen.
Che tu possa vedere, ma non solo te, anche noi, tutti quanti noi possiamo vedere sempre gioie in famiglia e avere il cuore pieno di motivi per ringraziare Hashem. E di
Assolutamente.
amarlo tanto.
Amen, amen.